Io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama ancora Non ci credo e va ancora in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove, storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire? Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. L'ultima volta abbiamo affrontato la questione della strage alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto dell'80. Pur essendo uno dei pochi misteri italiani formalmente chiariti, con tanto di condanne, abbiamo visto che restano moltissimi dubbi sui reali responsabili di quell'orrendo eccidio, in particolare sui mandanti e sulle motivazioni. In particolare la storia è piena zeppa di tentativi, spesso perfettamente riusciti, di depistare le indagini e ostacolare così la comprensione di quello che è successo. Questa tecnica è stata piuttosto comune nelle storie che vi sto raccontando in questa trasmissione. Le stragi della strategia della tensione da Piazza Fontana in poi e fatti gravissimi come il rapimento di Aldo Moro sono stati soggetti a depistaggi e inquinamenti di prove che hanno allontanato la verità e, come detto, lasciato nella testa di chi si avvicina a queste vicende il dubbio che non tutto sia stato detto per coprire persone, istituzioni o azioni, per coprire anche il comportamento di paesi stranieri ai quali allora e oggi non si vogliono attribuire responsabilità per convenienze politiche, commerciali o strategiche o più squallidamente per il proprio quieto vivere. La cosa più schifosa è osservare quelli che condividono la responsabilità dei morti e piangono lacrime di coccodrillo davanti alle telecamere. Sono servizi segreti, politici, poteri forti dello Stato e non dello Stato, intestatari di interessi che volano sopra le teste dei cittadini. E noi, che ragioniamo prevalentemente con il buon senso, facciamo fatica a capire come sia possibile che, per proteggere e compiacere alleati ritenuti utili, la ragione di Stato autorizzi il sacrificio di molte persone o anche di un solo cittadino. Ebbene, questa sera avremo un altro esempio di tutto ciò, in quanto cercheremo di indagare e riferire sui depistaggi, sulle mezze verità, sulle prove accertate e poi smentite, sulle diverse versioni dei fatti, insomma, sui dubbi enormi che un'altra strage si porta dietro. Questa sera cercherò di raccontare i mille dubbi che emergono dall'analisi delle inchieste seguite alla morte di 81 persone che da Bologna stavano dirigendosi verso Palermo su un DC9 dell'Italia il 27 giugno del 1980. Questa sera dunque parleremo quella che da tutti è conosciuta come la strage di Ustica. Prima di cominciare però un doppio avvertimento. Il primo riguarda le musiche di questa sera. Nel 50° anniversario del 1968, anno fondamentale per molti che l'hanno vissuto da vivi, intendo con questo termine vivi, che erano vivi non solo fisicamente, ma anche culturalmente, perché i cambiamenti che quegli anni hanno portato nelle nostre teste ci hanno sicuramente resi diversi. Possiamo discutere all'infinito se sia nato anche un vantaggio o se invece è stato uno svantaggio tutto quel trambusto che ha travolto la società. Posso parlare solo per me. Avere dei sogni, credere in un mondo migliore, inseguire speranze di giustizia, trasparenza e lealtà mi ha aiutato negli anni seguenti, che sono stati sicuramente più difficili sotto ogni punto di vista. Quelle speranze, tuttavia, mi hanno permesso di essere in prima linea nel denunciare quello che, secondo me, non andava, rivendicando quello che, al contrario, era necessario fare. Insomma, senza quegli anni, io non sarei ai microfoni di una radio come Radio Cooperativa. Dunque, questa sera le musiche che intervallano i miei racconti sono brani famosi di quel periodo, diciamo tra il 1967 e il 69. La seconda notizia, più attuale, è questa. Tra qualche settimana partirà una mia nuova trasmissione, per preparare la quale ho lasciato il programma del giovedì sera che conducevo assieme all'amico Renzo. Si chiamerà Mille Papaveri Rossi, durerà un'ora e ricorderà, attraverso l'analisi di 8-9 canzoni alla volta, episodi relativi alle guerre. Il plurale è d'obbligo, perché di guerre si tratta anche quando i bersagli, invece degli eserciti nemici, sono gli indifesi, le donne, i bambini, l'ambiente e gli animali. Andremo in onda il lunedì sera, verso le 19:10, con replica la settimana successiva. La prima puntata è prevista per il 9 aprile prossimo. Assieme a me presenterà i brani, con la solita bravura, anche Silvia. Segnatevi questo appuntamento, ma ve lo ricorderò ancora. Il 9 aprile prossimo, 19:10, Mille Papaveri Rossi. Un po' di musica adesso, poi cominciamo. Ve lo ricordate, Donovan? È il 1967, quando questo tormentone sulle droghe fatte in casa riempie le nostre abitazioni. Mellow Yellow.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Mad about 14. 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly. They call me Mellow Yellow. A wind of velocity nil. Born a high forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Sudden grace. Electrical banana is bound to be the very next phase. They call it Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Yeah.
sono le 21.01 del 27 marzo 2018, questa è Non ci credo, siamo a Radio Cooperativa, cominciamo la puntata dedicata alla storia della strage di Ustica. Ci sono moltissimi testi che parlano di quello che è successo al 19 dell'Itavia e del suo viaggio Bologna-Palermo così tragicamente interrotto. Sono tutti degni di essere letti, anche se a volte propongono tesi completamente difformi da quelle oggi accettate come vere, o quantomeno come le più probabili, perché, meglio dirlo subito, la verità su questa vicenda semplicemente non c'è. A quasi 40 anni dall'eccidio di 81 persone, nessuno è in grado di dire come sono andate davvero le cose. Non è in grado di farlo o perché non può o perché non vuole, ma l'esito è esattamente lo stesso. Personalmente ho letto diversi libri, anche se quello che alla fine ho deciso di seguire come traccia per raccontarvi questa storia incredibile, una delle tante storie incredibili che Non ci credo vi offre ogni 15 giorni, è quello di Carlo Mazzei, intitolato I segreti di Ustica, edito da Area 51 Publishing, ottenibile anche come ebook online a soli 3 euro. Un capitolo del libro, insieme al contenuto di un altro volume di Fabrizio Colarieti, lo userò invece per una seconda puntata sullo stesso argomento tra 2 settimane. Fatte le doverose premesse, possiamo cominciare. Anche se probabilmente è conosciuta da tutti, non possiamo non partire dalla storia, dai fatti, magari in sintesi, perché poi l'analisi del dopo strage è lungo e credo molto interessante, anche se un tantino irritante. L'aereo 19 parte da Bologna alle 20.08 del 27 giugno 1980 con quasi 2 ore di ritardo. Il volo procede regolarmente fino all'ultimo contatto radio che avviene alle 20.59. Poi, improvvisamente, il silenzio con le conversazioni tra i piloti troncate di netto. 5 minuti dopo la torre di controllo di Palermo chiama il volo, che non risponde. Da Roma viene chiamato più volte, rivolgendosi anche ad un volo del Air Malta che sta seguendo la stessa rotta. Alle 21.13 è previsto l'atterraggio che non avviene. Alle 21.25 assume il comando delle operazioni il centro del soccorso aereo di Martina Franca, allertando il 15° stormo a Ciampino, dove stazionano gli elicotteri specializzati nel soccorso aereo. Il primo di questi decolla 20 minuti dopo, perlustrando l'area presunta senza vedere assolutamente nulla. L'aereo intanto viene considerato disperso. Solo con le prime luci del giorno seguente, il 28 di giugno, alcune decine di miglia a nord di Ustica si scoprono detriti, poi una grande chiazza di carburante. Qualche ora dopo affiorano i primi cadaveri dei passeggeri. L'aereo è precipitato in una zona del Tirreno profonda 3.700 metri. Ha inghiottito 81 persone, tutte quelle a bordo del velivolo. Verranno recuperati solo 38 corpi. La procura di Palermo dispone l'esame esterno di tutti i cadaveri e l'autopsia di 7 di loro. I periti arrivano alla conclusione che causa di morte sono i traumi da caduta, ma che i passeggeri erano privi di conoscenza a causa della diminuzione improvvisa della pressione esterna dovuta al fatto che l'aereo durante il volo si era aperto, questo il termine utilizzato. Nessun corpo mostra tracce di ossido di carbonio o di acido cianidrico, il che esclude delle ustioni. Nei cadaveri vengono trovate tracce di residui metallici, piccole schegge o bulloni, ma quelle schegge, secondo gli esperti, non provengono dalla rottura dell'involucro di un qualsiasi ordigno esplosivo. Anche l'analisi della scatola nera dell'aereo, successivamente, non fornisce niente di particolare. Sul velivolo tutto procede con grande tranquillità e regolarità. C'è un dialogo sereno tra il comandante, Domenico Gatti, e il copilota. Si raccontano barzellette, poi improvvisamente tutto si ferma, come se fosse mancata improvvisamente la corrente elettrica. L'ultima frase registrata è questa. «Allora, siamo a discorsi da fare». «Va bene, i capelli sono bianchi, è logico. Lunedì intendavamo trovarci ben poche volte, se no, sporca, eh? Allora sentito questo, guà!» E su quel guà, che andrebbe concluso probabilmente con guarda, finisce ogni cosa. Non è certo molto, e gli inquirenti sono così costretti ad indagare su diverse piste, formulando alcune ipotesi, ognuna che esclude tutte le altre. Queste ipotesi sono quattro. Prima, l'aereo è stato colpito da un missile sparato da un altro aereo, probabilmente un aereo militare. Seconda, c'è stata una collisione con un altro aereo, probabilmente militare. Terzo, l'aereo è vecchio e ha subito un cedimento strutturale. Quarto, è esplosa una bomba a bordo. Come vedremo, ancora oggi, quasi 40 anni dopo, e nonostante i tribunali abbiano stabilito che la prima è l'ipotesi verificata, i dubbi su quello che è avvenuto quel 27 giugno sono ancora enormi e nessuno è in grado di sapere con assoluta certezza cos'è davvero accaduto. In questa puntata di Non ci credo faremo proprio questo. Cercheremo di analizzare le varie ipotesi proponendo la versione che le rende possibili o probabili e la versione di chi invece sostiene che sono prive di fondamento. L'altro aspetto di tutta la faccenda è quello che ormai è diventato un tormentone delle vicende che vi ho raccontato. Si tratta dei tentativi di depistaggio di cui parlavo all'inizio di questa puntata. Ascoltiamo prima un'altra perla del 1967, Night in White Satin, dei Muddy Blues. Chi non se la ricorda?
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you.
Say anymore, 'cause I love you.
E dunque ci sono varie ipotesi su quanto è successo quella sera del 27 giugno del 1980 vicino a Ustica. La confusione su di esse e i dubbi che ciascuno lascia sono dovuti a ragionamenti sensati e abbastanza logici. L'abbattimento con un missile è stata per anni messa da parte perché nessuna conferma veniva dagli ambienti militari e osservativi, i radar, le trascrizioni delle torri di controllo, eccetera, per oltre un decennio. Un'altra osservazione è che per coprire una simile possibilità le bocche da cucire erano in numero troppo grande perché non trapelasse nulla per così tanto tempo. Inoltre, sui resti dell'aereo, di cui parleremo più avanti, non vengono trovati frammenti del missile, ma solo tracce di esplosivo. L'ipotesi della bomba o del cedimento strutturale perdono di sostanza proprio in virtù dei molti depistaggi. Perché mai, in un simile caso, ci si sarebbe dovuto dare tanta pena per nascondere un mare di prove? C'è un bel po' di materiale da analizzare. Per farla breve, i tribunali hanno deciso che si sia trattato di un missile sparato da un aereo, forse della NATO. Tra i parenti delle vittime, al contrario, c'è chi è convinto che si sia trattato di una bomba. Altri ancora propendono per un urto tra un aereo straniero, probabilmente libico, e l'ala sinistra del DC-9 dell'Itavia. Un bel rebus, insomma, che analizzeremo partendo da un libro pubblicato nel 1994 da un ex agente del Mossad, i servizi segreti israeliani. Si intitola «The Other Side of Deception», l'altra faccia dell'imbroglio, ed è firmato da Viktor Ostrovsky. Costui non ha una reputazione bellissima, anzi, alcuni commentatori gli danno molto semplicemente del bugiardo e del millantatore. Nel libro lui descrive alcune delle azioni del Mossad ed espone le sue opinioni su un gran numero di avvenimenti e di situazioni. A pagina 248 cita una conversazione che l'autore avrebbe avuto in un albergo canadese a fine gennaio del 1990. Gli viene posta questa domanda: credi o pensi o sai se il Mossad può essere implicato in quanto è successo al volo 103 su Lockerbie? Nella cittadina scozzese Lockerbie cade un Boeing della Pan Am nel dicembre dell'88. Una bomba esplode mentre l'aereo è in volo. Muoiono tutti gli occupanti, 259 persone più 11 abitanti di Lockerbie. I responsabili sono due agenti dei servizi segreti libici. Uno di loro viene condannato all'ergastolo, ma liberato nel 2009 perché ammalato di cancro in fase terminale. Morirà in realtà solo 3 anni più tardi. Anche in questo caso emergono dubbi sulle prove che incastrano i libici. Un ufficiale della polizia in pensione nel 2005 dirà che sono false le prove e costruite ad arte dalla CIA. Ma torniamo ad Ostrovsky. Alla richiesta su Lockerbie lui risponde, virgolette, «Sino ad oggi, ogni volta che Israele o il Mossad è stato responsabile dell'abbattimento di un aereo, si è trattato di un incidente ed in diretta relazione con la cosiddetta sicurezza di Stato, come l'abbattimento dell'aereo libico sul Sinai e l'aereo italiano, che si pensava trasportasse uranio, nel 1980, nel quale furono uccise 81 persone. In nessun modo avrebbero fatto una cosa simile». Chiuse le virgolette. Ora, può anche darsi che sia per la pessima fama dell'autore del libro, ma è un fatto che Ostrovsky non è mai stato interrogato dai giudici italiani in relazione alla strage di Ustica. Vorrei ribadire, di nuovo, a costo di sembrare fastidioso, un concetto importante per chi segue questa vicenda. Anche se si è arrivati a conclusioni ritenute certe, ci sono una infinità di dubbi sull'episodio. In particolare vorrei citare un libro uscito un paio di anni fa e scritto da Eugenio Baresi e intitolato Ustica, storia e controstoria. Baresi è un ex parlamentare di area del centrodestra, proveniva dalla Democrazia Cristiana, poi è passato al Centro Cristiano Democratico dei vari Casini e Mastella. In questo libro, dalla prosa piuttosto arzigogolata, si difendono le idee dei familiari delle vittime. Seguiremo dunque da un lato le vicende così come sono state proposte alla popolazione da inchieste, processi, tribunali, magistrati, e dall'altro dai dubbi che le persone, appunto come Eugenio Baresi, mantengono intatte ancora oggi. Il recupero dell'aereo. Un altro punto oscuro riguarda il ritrovamento e il recupero dell'aereo. Come già anticipato, finisce in fondo al mare e quel in fondo significa proprio laggiù 3 km a 700 metri sotto il pelo dell'acqua, dove non tutti sono in grado di arrivare. Ricordiamo inoltre che siamo negli anni 80, la tecnologia è quella di 25 anni fa. Sono quindi pochissime le aziende specializzate per assolvere questo compito, quelle cioè con attrezzatura ed esperienza all'altezza della situazione. Alla fine viene scelto l'Istituto di Ricerca Francese per lo Sfruttamento del Mare, questo è il suo nome intero, che viene poi raccolto nella sigla IFREMER. Le loro operazioni non vengono commentate benissimo, questo è un eufemismo si intende, sia perché i filmati che realizzano durante il recupero non vengono consegnati in originale ma solo in copia, e poi perché nasce il dubbio che quella ispezione sia davvero stata la prima in fondo al mare. Un giudice, di cui parleremo molto, Rosario Priore, scopre che quella azienda, la IFREMER, è legata ai servizi segreti francesi che, nel corso delle indagini successive, diventano per un tratto sospettati di esserci entrati nell'abbattimento del D19. Le operazioni di recupero del relitto cominciano il 10 giugno dell'87, 7 anni dopo la tragedia. Uno dice, perché così tardi? I motivi sono molteplici e si va da quelli, diciamo così, comprensibili come le difficoltà tecniche soprattutto problemi di finanziamento, ad altri motivi molto meno condivisibili come le forti resistenze delle parti interessate ed il continuo rimandare nel tempo l'inizio delle operazioni. La IFREMER tra l'88 e l'89 porta in superficie solo il 5% del relitto, soprattutto le parti più voluminose, quindi quelle più facili da trovare. Poi interrompe le operazioni, sostenendo di non avere finanziamenti sufficienti. Tocca allora ad un'altra azienda, la Wimpole, società di recupero inglese, che amplia la zona di ricerca, rastrella con maggiore accuratezza quella già trattata dai francesi. È il 1991 quando parte il secondo intervento e qui ci sono delle grosse sorprese. Già, gli operatori inglesi osservano sul fondo marino delle tracce, dei solchi paralleli, come se qualche mezzo meccanico di ricerca fosse già stato sul luogo e né la Wimpole né la francese IFREMER possiedono simili tecnologie. Ci sono anche delle buche profonde, come se degli oggetti pesanti fossero caduti sul fondo, ma nessun oggetto del genere viene trovato nelle due fasi di ricerca. È tutto molto, molto strano. Alla fine, quasi tutto il velivolo è riportato a terra, precisamente il 96% secondo i dati ufficiali. Il materiale viene portato a pratica di mare all'aeroporto militare De Bernardi, uno dei più grandi d'Europa, che si trova vicino a Roma. Qui i pezzi sono ricomposti e lasciati finalmente alle indagini e alle perizie dei tecnici, ma intanto sono passati 11 anni da quel tragico giugno 1980. Secure you at the station. Un altro brano memorabile del 1968, questo era White Room dei Cream, il supergruppo con Jeff Bruce, Ginger Baker e Eric Clapton. Torniamo al nostro discorso sulla strage di Ustica e sulle indagini e le cose strane che succedono. Perché di cose strane in questo periodo ne succedono parecchie. Sembra di tornare a tutte le storie che vi ho raccontato in questi mesi, dall'elicottero Volpe 132 alle navi dei veleni, alla morte di Natale De Grazia, a quella di Ilaria Alpi. Ovunque c'erano cose strane, fatti misteriosi mai chiariti. Anche nel caso dell'aereo 19 dell'Itavia ci sono questioni che non si capiscono, altre che invece si capiscono benissimo, ma che le autorità interpretano in modo quantomeno fantasioso. Vediamone alcune. Durante il secondo intervento di recupero nel maggio del 1992 viene ritrovato all'estremità della zona di ricerca un serbatoio molto danneggiato, ma completo di tutte le sue parti, che non ha nulla a che fare con l'aereo dell'Itavia. Si tratta di un serbatoio esterno sganciabile da un aereo militare. Viene sganciato in caso di pericolo o di necessità, per esempio in fase di atterraggio, per facilitare le manovre con l'aereo. L'oggetto viene identificato dalle scritte che ha impresse sulle sue pareti. È costruito negli Stati Uniti dalla Pastushin Aviation Company e viene di solito installato su almeno quattro tipi di aerei da combattimento, tutti in dotazione alla Marina Militare e quindi decollati da una portaerei. Richiesti di chiarimenti, gli Stati Uniti rispondono che dopo così tanto tempo non sono più in grado di risalire al velivolo che aveva in dotazione proprio quel serbatoio. Già questo è strano, perché si tratta di materiale molto costoso e se un aereo torna alla base senza, è molto forte il dubbio che il fatto non venga segnalato per niente. La magistratura in effetti non è soddisfatta ed insiste, finché nel 1998 arriva una nuova informativa della Marina americana. Il serbatoio, dicono, era di un aereo inabissatosi nel 1981, ma in una zona molto lontana da quella del ritrovamento. Curioso che abbia viaggiato così a lungo e curioso anche il fatto che di quell'incidente la magistratura italiana non trovi traccia da nessuna parte. Nel cielo non ci sono strade segnate sulle mappe, come le autostrade, o mappe che si possano comprare nelle edicole. Ci sono però delle tratte, delle aerovie. Quella seguita dal 19 dell'Itavia si chiama Ambra 13, che poi più tardi diventerà Ambra 14 con l'avvicinarsi alla Sicilia. Da quelle parti passano due caccia dell'aviazione italiana, sono due F-104 della Lockheed. Sul primo c'è un pilota in addestramento da solo, sul secondo i comandanti molto esperti Mario Naldini e Ivo Nutarelli. Sono loro a lanciare alle 20:24 un segnale, codice 73. Di cosa si tratta? È la segnalazione che c'è un'emergenza grave che non riguarda i due F-104, ma la zona che i caccia stanno attraversando. Il segnale viene ripetuto tre volte, poi i caccia virano e atterrano a Grosseto. Ma di quel segnale non si sa niente per molti anni. Forse ai due piloti è stato comunicato che avevano preso un abbaglio o, più semplicemente, che quello che avevano visto era un segreto militare e non se ne doveva proprio parlare. Quando nel 1990 viene incaricato dell'istruttoria il giudice Rosario Priore, quell'allarme salta fuori, ma le indagini sono impossibili perché i due piloti sono morti in un incidente tanto tragico quanto assurdo a Ramstein durante una esibizione delle frecce tricolori. L'allievo, quello che era sul primo caccia da solo, di quella sera non ricorda nulla e non è il solo, perché di quella sera sono in molti a non ricordare nulla. Ma in cielo quella sera c'erano altri protagonisti. C'erano dei cacciatori ai quali non possiamo assegnare un nome perché viaggiavano con il trasponder spento per non farsi identificare. Quanti? Non si sa, forse tre o quattro o anche di più, non lo sappiamo. E poi c'era un altro aereo, la Preda. Si tratta di un MiG di fabbricazione sovietica. Cosa ci fa un simile aereo sulla rotta Ambra 13? Il capo libico Gheddafi ha una flotta di quegli aerei, che però sono piuttosto delicati e hanno bisogno di frequente manutenzione, che in Libia non sono in grado di fare, per cui viaggiano verso est di solito in Jugoslavia, e poi tornano attraversando il cielo italiano. Lo fanno spesso, anche se non dovrebbero, perché altrimenti il carburante non potrebbe non bastare. Lo fanno di notte, lo fanno anche quella sera. L'Italia, del resto, con la Libia ha affari importanti, non solo il petrolio, anche l'industria italiana accetta la moneta sonante di quel paese. E dunque non deve meravigliare di trovare un MiG sopra il Tirreno. Ma quell'area è destinata spesso ad esercitazioni dell'aviazione americana. Ecco allora il trucco: muoversi su una rotta civile, come Ambra 13, magari nascondendosi sotto un aereo di linea civile. Occorre anche che il controllo sia, come possiamo dire, annacquato, con qualche occhio chiuso e orecchie sorde. Ed è quello che accade quella sera. Il comandante del D-19, quello che poi precipiterà, parla con il controllo di Ciampino alle 20:26 e dice: «Sì, senta, neanche Ponza funziona?» A Ciampino rispondono: «Prego, il D-19. Abbiamo trovato un cimitero stasera venendo. Da Firenze in poi praticamente non ne abbiamo trovata una funzionante». E Ciampino dice: «Eh sì, in effetti è un po' tutto fuori, compreso Ponza». Il MiG è guidato dal capitano Ezzedin Fadel Khalil. Della preda sappiamo il nome, ma non il carico. I cacciatori, infatti, sospettano che su quel MiG ci sia un passeggero importante, niente meno che il capo libico Muammar Gheddafi. È un buon motivo per tentare di abbatterlo. Questa è solo una storia possibile, una delle tante, ma se sia quella vera, noi proprio non lo sappiamo.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy.
E questi erano i Turtles con un brano sicuramente più famoso di loro, Happy Together. A proposito, sono quelli che hanno scritto e pubblicato Eleanor, una dolce canzone d'amore tradotta ignobilmente da Franco Migliaccio in Scende la pioggia, cantata da Gianni Morandi. Ma torniamo ai nostri racconti sulla strage di Ustica. qui a Non ci credo a Radio Cooperativa. Il traffico aereo viene monitorato di continuo da stazioni incaricate. Le rotte seguite vengono registrate grazie ai radar e le mappe sono custodite per essere eventualmente controllate in caso di incidenti o di casi strani, come appunto quello di cui sto parlando. Cosa succede dunque ai tracciati radar di quella notte? Andiamo con ordine. Dai tracciati risulta che quella sera c'era traffico sui cieli del Tirreno e non si trattava solo di aerei civili. Molti radar hanno registrato il volo Itavia, tra questi quello di una portaerei americana e, così almeno sembra, di una portaerei francese. Ci sono poi i tracciati civili, quello dell'aeronautica militare, e per finire abbiamo la scatola nera del DC-9. Una pacchia per gli inquirenti, che possono tranquillamente controllare tutto ciò che vogliono. Ma c'è un ma, perché i tracciati spariscono uno dopo l'altro. Nastri cancellati o semplicemente non disponibili e nessun aiuto da parte degli enti coinvolti. Il giudice priore parla di occultamento di prove da parte di figure politiche e militari della NATO che ostacolano le indagini. In seguito al suo rapporto, 4 generali italiani sono accusati di alto tradimento, poi prosciolti per sopraggiunta prescrizione, quindi non dichiarati innocenti, semplicemente prescritti, ma di questo parleremo più avanti. A Marsala c'è il 35esimo gruppo radar dell'aeronautica militare. Il tracciato segnala altri 2 velivoli oltre al DC-9. Un errore del radar per alcuni periti, la presenza di altri velivoli per altri periti ancora. In ogni caso i registri vengono strappati proprio il giorno dell'incidente. Il sottufficiale in servizio non sa cosa dire. A Licola, provincia di Napoli, altro centro dell'aeronautica, i tracciati non vengono registrati, finiscono solo sul registro, unica prova a disposizione. Quel registro sparisce misteriosamente. Il registro di Grosseto riporta una piccola descrizione delle tracce, ma i tracciati sono spariti. Quanto trascritto fa riferimento a 2 aerei supersonici sulla rotta dell'Itavia e a 2 caccia in volo di intercettazione dalla Corsica. Le tracce di Ciampino segnalano manovre di avvicinamento da parte di alcuni velivoli al DC-9. I registri e i tracciati della portaerei Saratoga della Marina statunitense in rada a Napoli sono spariti. Viste le illazioni della stampa, l'aeronautica italiana si premura di emettere un comunicato in cui, virgolette, non conferma che dalle tracce dei centri radar si possa dedurre che ci fossero aerei militari in volo quella notte. Ora, non conferma è un termine debole rispetto, per esempio, a esclude. Se davvero non c'era nulla sulle tracce, perché non mostrarle e farla finita? C'è un velo di omertà tra i militari presenti quella sera e rintracciati dopo anni di ricerche. Un fatto curioso si verifica nel maggio del 1988 durante una trasmissione di Corrado Augias. Arriva in studio una telefonata che dice, virgolette, «Io ero un aviere in servizio a Marsala la sera dell'evento della sciagura del DC-9. Gli elementi che comunico sono molto pesanti. Ad ogni modo, noi abbiamo esaminato le tracce, i 10 minuti di trasmissione di cui parlate, di registrazione che non sono stati visti nell'intero perché noi li abbiamo visti perfettamente. Soltanto che il giorno dopo il maresciallo responsabile del servizio ci disse praticamente di farci gli affari nostri e di non avere più seguito in quella questione. Dopo 10 anni rivedendo la trasmissione ho avuto questo fatto emotivo interiore di dover dire la verità. Anonimamente, perché cado nel nulla, la verità è questa, ci fu ordinato di starci zitti. La saluto, saluto anche l'onorevole Rodotà e tutti quelli che hanno cercato di dire la verità, perché non voglio rogne e non voglio fare... E qui la telefonata si interrompe. Chissà cosa voleva dire con quella frase chiusa a metà. Forse non voglio fare la fine di... Perché anche in questo campo ci sono delle belle storie misteriose, ma ne parleremo nella prossima puntata. Le inchieste sulla strage di Ustica costituiscono una lunga e interminabile storia. Si comincia il 3 luglio del 1980, quando la Procura di Roma affida l'incarico a Giorgio Santacroce. Questi ordina, come farebbero tutti, immediatamente il sequestro di tutti i tracciati radar dei CRAM, che sono i centri radar dell'aeronautica militare. Come visto, le resistenze sono formidabili. Le risposte arrivano con molto ritardo, con il contagocce, e molti dati, come abbiamo visto, sono semplicemente spariti. Così Santa Croce chiede aiuto ad un collega americano, Jock McIdle. Utilizzando il poco materiale disponibile, si arriva alla conclusione che il D-19 è stato attaccato, forse abbattuto con un missile. Siccome la politica si deve sempre intromettere, il ministro ai trasporti, il socialista Rino Formica, nomina una commissione di esperti che conclude i suoi lavori nell'82 dicendo: causa dell'incidente è stata la deflagrazione di un ordigno esplosivo. Al momento non si è in grado di affermare se l'ordigno fosse stato collocato a bordo prima della partenza, ovvero provenisse dall'esterno dell'aeromobile. Nel 1984 viene fatta anche una simulazione. Un D-19 identico a quello caduto segue la stessa rotta ed è intercettato da un caccia. A bordo e a terra gli esperti seguono l'esperimento. Le tracce radar confrontate con quelle di Ciampino, le uniche disponibili, confermano la possibilità che l'aereo civile sia stato colpito da un missile. Siamo nel 1985 e l'aereo, lo ricordo, giace ancora in fondo al Tirreno. Cosa diavolo si aspetta a tirarlo su? Mentre le aziende incaricate cominciano i lavori, Giuliano Amato, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dice di aver saputo da un generale che esistono foto americane del relitto. Di queste foto non se ne è mai saputo niente, ma magari hanno a che fare con quelle famose tracce in fondo al mare e vicino al relitto di cui ho parlato prima. Si forma anche una commissione stragi e poi numerose commissioni di esperti. I risultati sono sempre contraddittori, non c'è mai unanimità di giudizio. Il responsabile dell'inchiesta cambia fino ad arrivare ad assegnarla al giudice Rosario Priore, un vero mastino. Che cambi qualcosa? È quello che scopriremo tra poco.
You know that I'm loving you in a god of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come with me? And I'll walk this around. In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you
come with me?
Un altro pezzo mitico del 1968, questo degli Iron Butterfly in Agada da Vida. Dunque, il giudice Rosario Priore si mette all'opera, lavora 10 anni e nel 1999 presenta le sue conclusioni. Sono raccolte in 5.000 pagine, con centinaia di migliaia di pagine di perizie di ogni tipo. Le analisi delle varie possibilità possono essere riassunte come segue. Che ci sia stato un cedimento strutturale viene escluso. Non è mai successo che in un simile frangente non ci fosse il tempo per un comunicato radio o anche per tentare un ammaraggio di fortuna. La registrazione dell'ultima chiacchierata tra i piloti interrotta così bruscamente da quel guà indica una interruzione di corrente istantanea. Nessun cedimento strutturale potrebbe essere così immediato e letale. Resta dunque una sola ipotesi, un'esplosione. Si tratta ora di stabilire se questa sia stata causata da un ordigno che si trovava dentro l'aereo oppure se è arrivato dall'esterno. Cominciamo con l'ipotesi della bomba a bordo. Le commissioni che si sono susseguite hanno avuto opinioni diverse e spesso nessuna opinione al riguardo. Tuttavia, alcune osservazioni possono essere fatte. Dalle autopsie sulle vittime non emergono dati che facciano credere alla bomba. Non si trovano tracce di quelle famose fiammate che lascia un'esplosione diretta. Sulle pareti dell'aereo non ci sono fori dall'interno verso l'esterno. Certo, ci sono piccole tracce di esplosivo T4 e TNT, ma entrambi questi esplosivi sono compatibili sia con una bomba che con un missile. Inoltre non va dimenticato che l'aereo rimane anni sui fondali e altri in una base militare e non si può escludere una qualche contaminazione di altra natura con queste sostanze. Sui cadaveri si trovano numerosi frammenti dei vetri degli oblò. Molti di questi sono intatti, ma un'esplosione dall'interno, molti di questi oblò naturalmente sono intatti, ma un'esplosione dall'interno così violenta da provocare un simile disastro avrebbe dovuto distruggere tutti gli oblò e scagliarli verso l'esterno. Dunque, si è trattato di un missile? A dire il vero, ci sono anche elementi a favore dell'ipotesi della bomba. Il notevole numero di schegge conficcate nei sedili e negli schienali degli sedili e poi molti altri dettagli più piccoli, minimi, ricercati ed esaminati puntigliosamente tra i frammenti. Alla fine non c'è una risposta certa e le due ipotesi restano entrambe possibili. Per dirimere la questione ci vorrebbero i tracciati radar, ma di quelli abbiamo già parlato e abbiamo visto che fine hanno fatto. Ora, tra le cose strane di questa storia, ce ne sono alcune che meritano una citazione, anche se breve. Guglielmo Lippolis è un colonnello italiano di stanza al centro di coordinamento di Martina Franca nel 1980. 9 anni dopo, chissà perché così tardi, dichiara di aver trovato tra i rottami del relitto, prima che venissero disposti a Praia Mare, un casco americano con un nome, John Drake, e di aver chiesto, non si sa a che titolo, spiegazioni al comando NATO di Bagnoli. La risposta è che effettivamente c'era un pilota con quel nome che a seguito di una avaria si era buttato col paracadute, ma questo avveniva prima del 27 giugno, anche se non si sapeva fornire una data precisa. Di questo incidente non si era saputo niente e poi che il comando non sappia quando un suo aereo cade in mare è davvero grossa. Le rogatorie successive non sono servite a nulla, ma qualcosa è cambiato nelle dichiarazioni dei vertici USA. Quell'incidente non c'è mai stato. Il casco è scomparso. Il casco è il solo reperto trovato che ha fatto perdere le sue tracce. C'è anche un'altra storia che riguarda un casco. Questa volta è verde e viene trovato sulla spiaggia di Capaci, vicino a Palermo. È il casco di un operatore di ponte di una portaerei. Tra i rottami del DC-9 si recuperano 2 giubbotti di salvataggio di una portaerei. Dalla Sicilia viene trasferito allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, poi non si trova più, ma alla fine riappare in una delle casse di legno in cui sono conservati alcuni rottami di un aereo libico, un MiG precipitato ufficialmente il 18 luglio sulla Sila, in Calabria. Perché ufficialmente? Cosa c'è sotto? Ecco, questa è un'altra delle storie curiose legate alla vicenda di Ustica. Un po' di pazienza e ve la racconto. E sempre nel 1968 The Fifth Dimension cantavano Aquarius e Let the Sunshine In. Torniamo al nostro discorso sulla strage di Ustica. 18 luglio 1980, Castelsilano sulla Sila Calabrese. Una donna vede un aereo volare basso, superare una collina, poi si sente un botto. arrivano tutti, carabinieri, vicepretore, ufficiale sanitario. L'aereo ha un modesto principio di incendio. Da vicino il corpo di un pilota, morto. Si fanno fotografie e si redige un verbale. Il cadavere è abbastanza evidentemente di un nordafricano, ridotto malissimo. Secondo il verbale dell'ufficiale sanitario, in evidente stato di decomposizione, tanto da consigliarne l'immediata sepoltura. Ma come in decomposizione se l'incidente è avvenuto da poche ore? E come si concilia questa affermazione con l'altra che nello stesso verbale recita, virgolette, la morte è avvenuta presumibilmente verso le ore 11:30 di oggi, 18 luglio 1980, ed inoltre che il corpo in stato di decomposizione viene descritto come fresco. Scherziamo, vero? Non serve essere dei geni per capire che qualcosa non va. E così il Ministero della Difesa ordina l'autopsia che viene eseguita da due illustri professionisti dell'ospedale di Crotone, i professori Rondinelli e Zurlo. La scena si ripete esattamente come giorni prima. Si parla di stato avanzatissimo di decomposizione, addirittura di larve nei tessuti, di necrosi gassosa, insomma di situazioni che lasciano pensare ad una morte avvenuta parecchi giorni prima dello schianto. Ma la conclusione è incredibile. La morte può essere fatta risalire a 5 giorni prima, il 18 luglio del 1980. Ma i due sono professionisti seri e la sera ci ripensano. Il professor Rondinelli scrive un supplemento di perizia con le opportune modifiche che fanno sì che la morte debba essere retrodatata di molti giorni. Il suo collega Zurlo legge la mattina dopo e controfirma. Questo supplemento di perizia viene dunque consegnato alla procura di Crotone. È il 24 luglio 1980. 24 ore dopo arriva un alto ufficiale dell'aeronautica che convoca i due professori, mostra loro una foto del pilota a terra morto ma che sta perdendo sangue. L'obiezione che quella foto non ha una data resta inevasa. Di quel supplemento di perizia si perde ogni traccia. Una commissione mista italo-libica, ma fatta tutta da militari, chiude l'indagine dichiarando che il povero pilota aveva avuto un'avaria e si era diretto verso le coste italiane dove era precipitato e morto. I suoi resti vengono portati in Libia, i rottami dell'aereo tornano in patria, meno alcune parti che finiscono in alcune casse a Pratica di Mare, le casse dove rispunta il famoso casco verde. Cosa c'entra questa vicenda con quella dell'aereo Itavia e degli 81 morti? Un po' di pazienza e ci arriviamo. Credo sia chiaro che nessuno, sano di mente, si può bere una storiella come quella raccontata sul MiG libico, per cui le indagini, gli interrogatori, gli accertamenti minuziosi continuano fino ad arrivare a conoscere una realtà assai diversa e sconvolgente. Nel 1990, sul giornale Repubblica, appare un articolo in cui si intervista un ex militare che aveva fatto la guardia a quel MiG sulla Sila. Il giudice priore lo convoca per interrogarlo. Era di guardia, assieme ad altri commilitoni, a quel caccia caduto e al cadavere del pilota. Erano gli ultimi giorni di giugno. Poi il cadavere scompare. Un ufficiale lo tranquillizza dicendo che è tutto a posto e aggiunge che su quel servizio è imposto il massimo segreto. Priore coinvolge altri reparti comandati allo stesso incarico e ha numerose conferme. Qualcuno ricorda che sul luogo era arrivato anche un ufficiale della NATO e altri che parlavano in inglese. Le testimonianze crescono, molti civili abitanti della zona ricordano quell'episodio, del resto non è che nella vita ti capiti spesso di veder cadere un aereo. C'è in particolare il racconto di un avvocato di Catanzaro che ricorda perfettamente anche la data, perché dice il giorno dopo aveva aperto il giornale per vedere cos'era successo al MiG e invece legge di un altro aereo precipitato in mare, un aereo civile, quello dell'Itavia. Del MiG, invece, non c'è nessuna notizia. Un funzionario del Ministero delle Finanze, in vacanza sulla costa tirrenica, ricorda che dietro quel caccia ce n'erano altri due che li inseguivano e lanciavano, virgolette, palle di fuoco, volando così bassi da temere di esserne travolti. Il giorno non lo ricorda, ma è sicuramente vicino a quello della strage di Ustica, perché ricorda di aver associato all'epoca i due episodi. Queste sono solo alcune delle stranezze relative al MIG. Ce ne sono tante altre che vi risparmio. Messe tutte insieme portano il giudice priore ad una conclusione ben diversa da quella che si vuol far credere. Ecco le sue parole. Di fronte ad una tale massa di prove, molte delle quali oggettive, si supera ogni ragionevole dubbio e si giunge alla certezza che l'incidente della caduta del MIG non si è verificato il giorno che si è voluto accreditare, con una messa in scena quasi perfetta. È accaduto molto tempo prima e per più versi si può anche presumere che sia capitato in quelle medesime circostanze in cui precipitò il 19 Itavia. Non solo, è caduto in conseguenza di abbattimento e probabilmente anche per mancanza di carburante, perché inseguito da altri velivoli da caccia e quindi per effetto di un vero e proprio duello aereo, un episodio di natura bellica avvenuta sul nostro territorio ad opera di velivoli stranieri e quindi senza, o almeno così appare, che la nostra difesa s'avvedesse di alcunché. Chiuse le virgolette. Una messa in scena, dice Priore, una storia di inseguimento ad un aereo probabilmente già colpito che, finito il carburante, si schianta sui monti della Sila. Nessun testimone? Le cose non stanno proprio così. Di sicuro il pilota libico avrà comunicato alla radio quello che stava accadendo. Di sicuro i tracciati radar hanno seguito quel duello. Ma nessuno ne parla. E poi c'è un fatto più grave su cui concentrarci. Il 19 dell'Itavia è caduto in mare. Passati i giorni roventi, il cadavere, mantenuto in qualche frigorifero, è stato riportato là. Un altro aereo è stato fatto cadere sul luogo e il gioco è fatto. The Shocking Blue, questi sono quelli che hanno portato al grande successo Venus e siamo nel 1969. Ora, la storia che ho raccontato è quello che immagina il giudice priore. E così va a caccia di un frigo negli aeroporti meridionali. A Gioia del Colle, un banco bar dell'aeroporto è stato dismesso il 31 dicembre. È stato dichiarato fuori uso il 17 luglio del 1980, il giorno prima del ritrovamento ufficiale del MiG libico. Strano, no? Ma sono solo illazioni. Per portare in tribunale una simile storia occorrono prove certe, anzi prove più che certe, e le prove non ci sono. Ma il nostro giudice va avanti lo stesso e si forma una sua idea su quello che è successo. Dunque, il MiG libico segue il DC-9 sulla rotta Ambra 13. Due caccia non identificabili lo scoprono e lo attaccano. È questa scena che osservano i due piloti F-104 italiani lanciando il segnale d'allarme. Il MiG allora si avvicina al DC-9, gli va sotto la pancia, ma i due caccia non demordono e si preparano ad un attacco. È questo che devono aver visto i piloti dell'Itavia, senza però avere il tempo per avere una qualunque reazione. A questo punto le ipotesi sono due. La prima è quella che per Priore è la più probabile, è che il MiG scatti in avanti superando il DC-9, passando così vicino da provocare una near collision, cioè un sovraccarico aerodinamico, e molto probabilmente la rottura dell'ala sinistra, innescando così un effetto devastante. Il crollo del motore di sinistra interrompe la fornitura di energia elettrica. Così si spiega quella frase lasciata a metà, guà. L'altra ipotesi è che uno dei caccia lanci un missile ad effetto blast, vale a dire con un'esplosione vicina all'obiettivo senza però colpirlo direttamente. Il MiG riesce a sfuggire e l'effetto devastante del missile si rivolge sull'aereo civile. Mentre il DC-9 precipita, i tre aerei continuano la loro lotta verso le coste calabresi, volando a pelo d'acqua e sfuggendo così ai tracciati dei radar. Certo, questa storia non spiega tutti i dettagli che sono poi emersi. Manca, nel racconto, il serbatoio trovato in mare, il casco di John Drake. Forse nel duello è caduto anche un aereo dei cacciatori pilotato proprio da John Drake. Forse è finito in mare insieme all'aereo civile. Forse quel caccia è stato portato via nei mesi seguenti, la tragedia di Ustica, e le macchine che hanno eseguito l'operazione hanno lasciato le loro tracce nella sabbia in fondo al mare. Alla fine il giudice priore non ha molti dubbi e nella sua conclusione scrive, virgolette, «L'incidente al DC-9 è occorso a seguito di azione militare di intercettamento. Il DC-9 è stato abbattuto, è stata spezzata la vita a 81 cittadini innocenti con un'azione che è stata propriamente atto di guerra, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale coperta contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti». Chiuse le virgolette. Ma chi siano i cacciatori non si riesce a provarlo e il giudice deve decretare il non luogo a procedere perché gli autori dei fatti rimangono ignoti. Ma qualcuno deve pagare. Il giudice si rivolge contro i militari dell'aeronautica e contro i politici che governano in quel momento il paese. La messa sotto accusa di un numero impressionante di militari di ogni grado e livello contiene parole durissime. Come già anticipato, quattro generali, Bartolucci, Ferri, Melillo e Tascio, vengono accusati di alto tradimento. Le accuse riguardano l'occultamento di documenti, l'omertà nelle dichiarazioni. Per capire il tono delle conclusioni dell'istruttoria basta leggere poche righe, ascoltate. Quasi tutti gli operatori, ad ogni livello, hanno preferito risposte indecorose, mostrando totale ignoranza del proprio mestiere, pur di ostacolare l'inchiesta, che non hanno ammesso l'evidenza delle loro azioni a console, asserendo di non capire le minime nozioni di radaristica, azioni le cui registrazioni venivano loro mostrate e contestate, o che hanno dato spiegazioni assurde oltre il limite del lecito e del ridicolo. Chiuse le virgolette. E i politici? Qui le cose diventano ancora più complicate. Cossiga, presidente del Consiglio, Amato, sottosegretario alla presidenza, Lello Lagorio, ministro della difesa, all'epoca dei fatti non muovono neanche una paglia. Tutto in mano alle commissioni formate da elementi appartenenti all'aeronautica militare. Questa scelta non deve scandalizzare. È logico assegnare l'incarico all'organizzazione che può farlo, all'organizzazione che ha i mezzi e le competenze opportune. Purtroppo gli ambienti militari hanno sempre riferito ai politici che non c'era niente di strano quella sera sui cieli sopra il Tirreno. Certo, in quel periodo di cose nascoste o da nascondere ce ne sono davvero tante, e quindi non sappiamo in realtà quale ruolo abbiano giocato i vertici del nostro governo. Nel 2007 Cossiga, in una intervista a Sky TG24, quindi pubblica, sostiene che i servizi segreti lo avevano informato, quando era Presidente della Repubblica, che erano stati i francesi ad abbattere il DC-9 nel tentativo di colpire un aereo libico che avrebbe trasportato Gheddafi. Lo stesso Gheddafi, al contrario, ribadirà di non essere mai stato su quell'aereo, ma che il caccia che stava andando in Jugoslavia per riparazioni era stato abbattuto da aerei della Marina Militare statunitense. Insomma, come vedete, una sagra di dichiarazioni che si contraddicono l'un l'altra. Quello che è certo è che la Libia e il suo capo non stavano molto simpatici agli Stati Uniti, tanto da bombardare Tripoli nel 1986 nel tentativo di eliminare Gheddafi. Si trattava all'epoca di una rappresaglia per l'attentato di Berlino alla discoteca La Belle, in cui erano morti 3 militari statunitensi e moltissimi altri erano rimasti feriti. James Brown, I Got a Feeling, canzone anche questa degli anni 60, di cui questa sera vi ho fatto ascoltare molte musiche estremamente conosciute, soprattutto per chi in quegli anni c'era. La nostra storia si ferma qui. Dovrei dire in realtà che si interrompe, perché la prossima volta, tra 2 settimane, analizzeremo altri particolari della questione avvenuti negli anni passati e anche molto di recente, quando Matteo Renzi nel 2014 decide che i documenti possono essere desecretati. Vedremo se in quel modo è cambiato qualcosa. Parleremo anche di tutti i processi penali e civili che si sono susseguiti negli anni. Scopriremo anche nuove piste, nuove indagini, interviste a chi è stato presente durante quelle drammatiche ore e cercheremo di capire se le loro parole sono degne di essere credute oppure no. Scopriremo anche altri effetti che possiamo chiamare tristemente collaterali della strage di Ustica. Tristemente perché si tratta di altre morti, questa volta di morti molto, ma molto strane. Questo e altro conterrà la prossima puntata di Non ci credo il 10 aprile prossimo. E quindi chiudiamo qui, sperando di aver messo chi ascolta, se non altro, nella condizione di avere un po' di dubbi da chiarire, magari attraverso la lettura di uno dei moltissimi testi a disposizione. La puntata andrà in onda in replica registrata domenica 8 aprile alle 16:50, mentre, come detto, noi ci risentiremo in diretta il 10 aprile, sempre alle 20:50, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. A chi sta ascoltando la diretta del martedì, ricordo che tra poco andrà in onda la puntata di Infinitamente Blues con Silvia e Adriano. Questa sera il programma percorre alcuni anni intorno al 1968, quello degli assassini di Luther King e di Bob Kennedy, quelli del rhythm and blues, del soul e di una musica nera che accompagna spesso i tragici eventi di quel periodo negli Stati Uniti. Grandi brani di grandi autori compongono la scaletta: Wilson Pickett, Joni Mitchell, Smokey Robinson, Lou Reed, Frank Zappa e tanti tanti altri. Dunque vi aspetto alle 22:30. Io vi lascio con un ultimo brano sempre di quegli anni, siamo nel 1969, questo è un brano veramente super famoso che non avrebbe bisogno di presentazione. Comunque sono i Beatles con Don't Let Me Down. Da Mario il solito affettuoso saluto.
She do me, ooh, she do me, yes she does. Ever really done me? Ooh, she done me.